dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 2 dicembre 2019, con l'acqua, le caviglie e l'idraulica in casa, continua la cavalcata verso l'episodio 500. Non montiamo l'ortica alla testa, siamo sempre quelli del lunedì sera, quelli della notizia, quella digitale all'italiana. Dall'EMI Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un infreddolito studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Da uno studio di Milano Isola, a temperatura, Michele Di Maio.
E dallo studio ormai natalizio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Ah, professor, ma spiegami una cosa.
Dici.
Io c'ho la caldaia rotta e tu c'hai freddo.
Anche la mia rotta, te l'ho scritto voi sul...
Siete fratelli di caldaia.
Solo la valvolina.
È un rapporto simpatetico.
Ma forse non ti sei reso conto che ti ho scritto già ieri che ero senza caldaia.
Ma
oggi me l'hanno diagnosticato su Slack. Ti ho detto in bocca al lupo per la tormenta, io qui sono senza caldaia, meno male che le temperature sono più alte.
E poi ha anche scritto meno male che la tua funziona.
No, questo non l'ho scritto. Oggi abbiamo avuto la diagnosi, devi sapere che la mia caldaia veneranda, una Vaillant del 1981, che veramente ha lavorato benissimo per 40 anni, ha deciso di andare in pensione.
Direi che una caldaia a 40 anni è decisamente...
Ma non hai idea di quanto è bella. E comunque fatto sta che stasera ho scoperto che quindi non me la riparano, non ne vale la pena, non ci stanno manco i pezzi eccetera eccetera, e quindi dovrò domani chiudere l'acquisto di una nuova caldaia, e nel frattempo stiamo al freddo.
Non hai mezzi alternativi di riscaldamento?
In appartamento in città no.
Vuoi un asinello?
C'ho un camino, ma il camino è nel salone, dormire davanti al camino. Insomma,
che bello.
Potevamo pure farlo.
Che insomma. Bello. Piace la bronchite, sì. Perché no?
Perché no?
Vabbè, insomma, è la settimana dei
scaldotti, piumotti. Beh, se i nostri ascoltatori potessero vedermi,
ma basta fare uno screenshot dello schermo.
No, per favore.
Max, sì, con questo plaid sulle spalle è molto, sì. Sì.
Molto non netto.
Bene, dai riscaldamenti ai seggiolini antiabbandono, iniziamo dalle cose che avete messo voi per ultime sulla... Francesco, tu che sei neopapà, come sei messo col seggiolino antiabbandono?
Che casino, guarda, ne veramente un'idea, ma diciamo forse buona, implementata malissimo, come tutto e come sta andando sempre peggio. Vabbè, per chi forse si fosse perso, magari chi non ha bambini piccoli, è uscita una nuova legge recentissimamente, il 7 novembre, che quasi da un giorno con l'altro, sì, tecnicamente era già stata anticipata da una legge europea, eccetera, ma di fatto sembrava che dovessero attuarla con più calma, invece da un giorno con l'altro tutti i bambini sotto i 4 anni devono essere portati con un seggiolino antiabbandono. Quindi un sensore che... secondo la norma di legge debba suonare se il bambino viene dimenticato in macchina, perché esistono i casi di dissociazione mentale per i quali tu ti dimentichi di avere un bambino in macchina, lo lasci in macchina e quello si scalda, frigge, insomma non è una cosa sicuramente piacevole. L'idea quindi è sicuramente lodevole e su questo non...
Statistica?
Le statistiche, quelle di altro consumo, parlano di 20 casi di 9 casi, scusatemi, in 20 anni.
Ok, quindi all'anno, okay. Parliamo di...
Ho letto da qualche altra parte, ma su fonti diciamo un po' meno autorevoli, un caso all'anno in media. Comunque insomma si parla di cose abbastanza piccole, che hanno di fatto causato 1.800.000, ho letto, seggiolini di italiani che devono essere cambiati o retrofittati, cioè adattati con dei sensori che, visto che la legge non ha ancora, se non mi sbaglio, ancora oggi non ha dichiarato come debbano essere omologati, come debbano funzionare questi dispositivi per essere omologati, c'è sul mercato un quantitativo di dispositivi tutti sbagliati, perché nessuno fondamentalmente rispetta la legge, tutti con delle autocertificazioni che fra l'altro le scarichi da internet in PDF, sono tipo test in italiano non autocompletati con sotto roba scritta in mezzo cinese, mezzo inglese, una roba terrificante, tutti fondamentalmente che oggi uno va a comprare giusto per riuscire a essere rispettoso della legge, ma che non è che la risolvano il problema, e quindi
di facciata, quindi.
E poi ce ne sono anche pochi. Ho letto che ci sono 120.000 pezzi da qua a fine anno, appunto, su 1.800.000 seggiolini. Quando bastava guardarsi un momento in giro, nel senso, la mia macchina c'ha il pallino, la mia macchina ha 10 anni ormai, c'ha il pallino nel display che ti dice se dietro qualcuno è seduto e si è messo la cintura. Immagino anche quasi tutte ormai hanno i seggiolini normalissimi col sensore di presenza, hanno anche dei sistemi di avviso acustico interni ed esterni, si chiamano clacson e luci. Basterebbe semplicemente far sì che le centraline rilevino il peso se chiudi la macchina, così come fanno suonare le luci, se accendi, lasci le luci accese, fanno suonare anche se dimentichi una persona, che sia un quattrenne, che sia un trentenne, se la dimentichi in macchina. Beh. Lo zaino col computer appoggiato, anche lì ti suona e ti dice mettilo via. Insomma, tutte cose furbe, gratis, e che non avrebbero dato qualche miliardo a importatori cinesi. Insomma.
Ma è possibile che sia, che siano tutti tentativi di dare uno stimolo in qualche modo all'economia, ai valori a fine anno, no?
No.
No?
Sì, no, forse.
In questo caso è molto evidente quello che è successo, ragazzi. Ci sta.
Una mossa politica.
No, è la reazione a questo circuito mediatico.
Cioè isteria di massa.
Sì, perché è evidente che quando tu leggi sul giornale, anche una volta all'anno, anche una volta ogni due anni, che un neonato è cotto vivo perché il papà se l'è dimenticato o la mamma se l'è dimenticato in macchina, è evidente che è una notizia che ha un impatto devastante da un punto di vista dell'emozione che suscita. E qualche legislatore ansioso di far vedere che dava un'immediata risposta a questo mare emozionale si è inventato sta cosa, senza pensare secondo a questo che cosa significava da nessun punto di vista.
Fra l'altro,
voglio sperare che sia questo, perché l'alternativa chiara in mente.
È plausibile che sia quello che dici tu, ma fra l'altro causando anche una catena per cui i seggiolini attuali, se ci aggiungi un tappetino che deve sentire la pressione, sono ancora a norma, saranno omologati in questo modo con questa modifica strutturale che ci fai? Ottima domanda.
Perciò dico, vedi, cioè sono quelle cose.
Vale la pena mettere del Bluetooth che trasmette sotto il sedere
di un neonato ancora?
Cioè, nel senso, tante cose che insomma, e soprattutto, ultimo pensiero, poi forse la smetto. Io vado in giro tutti i giorni, la mattina vado al lavoro, vedo macchine che hanno i bambini di 3 anni seduti sul seggiolino davanti, vicino alla mamma, che mezzi in piedi senza nessun dispositivo di sicurezza, manco la cintura. Iniziamo a risolvere questo. Ho visto bambini lasciati in macchina perché vado 5 minuti a fare la spesa e torno volontariamente. Questo non lo risolve il sensore, questo è buon senso, questa è la legge.
Poi tu, Max, dici il legislatore gli viene l'idea di cavalcare, però cioè, siamo in una abbiamo 630 deputati e 300 erotti senatori.
È una legge europea questa.
Più o meno, sì.
Va bene, ma nel momento in cui viene recepita, comunque anche a livello europeo una persona che impazzisce e fa una legge del cacchio. Cioè, dovrebbe esserci una persona che dice e gli altri gli dicono "Oh, guarda che un morto ogni due anni forse non ne vale la pena di cambiare, mettere in moto, far spendere a tutte le famiglie una cosa del genere in un paese dove già figli se ne fanno pochi, rendere fare figli una cosa ancora più costosa".
Ma tu politico che magari hai l'elezione l'anno prossimo diresti, ovviamente in altri toni, chi se ne frega dei bambini morti, questa legge non si deve fare? Secondo me dal punto di vista mediatico sarebbe un po' un suicidio politico mettersi contro una legge del genere.
Cioè siamo condannati, il sistema politico, la democrazia è condannata a cavalcare gli isterismi di massa. Abbiamo fatto una brutta strada dalla Rupe Tarpea al seggiolino antiabbandono, devo dire che è tutta in discesa.
Fantastico.
Sì,
No, la riflessione appunto è che la legge dovrebbe andare, non l'abbiamo detto anche qualche altra volta, non deve andare di fretta, no? Tu vuoi affrontare un problema, lo devi affrontare, ci devi pensare, devi pensare alle conseguenze, devi pensare a che tipo di meccanismi economici metti in piedi, devi pensare, ripeto, a chi risolve i problemi.
Penso, no? Che tutte le automobili in circolazione oggi, sicuramente quelle di fattura degli ultimi anni, abbiano già tutto l'hardware che serve e buona parte del software. Bastava solamente dire: da ora in poi le nuove macchine vengono vendute con questo controllo, e magari suggerire, sperare che qualche casa facesse,
ma
un
fai una campagna
software
informativa di televisione, sì, ragazzi, ricordatevi il bambino dietro, lo fai tutte le mattine su alla radio alle 9
anche
del mattino,
cioè senza la dissociazione mentale. Succede in momenti di forte stress, succede in momenti in cui uno non è una questione di che uno è cattiveria in questo caso, no, è proprio una questione di è una tragedia anche per quello, perché non è prevedibile, può capitare a chiunque. Però visto che tutti questi dispositivi che hanno messo in vendita di fatto si basano sul devo attaccare il telefonino al Bluetooth, al coso che si sincronizza, perfetto, però non lo devo attaccare, perfetto, al Bluetooth della radio, così inizia a chiamare non più col viva voce, sono praticamente delle cose che, se sei in giornata in pallone, che poi è quello il momento in cui succedono queste, certo, tragedie, certo, perché sono tragedie e su quello non,
vabbè, ma che
non
c'è,
ne piove,
che ci mancherebbe,
di fatto, cioè, ti dimentichi il cellulare, ti dimentichi la borsa, ti dimentichi,
certo,
tutto,
ma certo,
il rischio non è risolto,
ti devi caricare,
ti dimentichi che il cellulare è spento, ti dimentichi che il cellulare è con la suoneria staccata, ma certamente, allora ragazzi, non dimenticarti, diventa più furbo, facciamo delle cose per avere dei cittadini più attenti, porca miseria.
Cerca di essere meno stressato, perché, esattamente quello.
Cioè non possiamo fare cioè, le leggi perché uno ogni due anni mette un piede in fallo mentre va a funghi e muore, fare la campagna che tutto il mondo deve avere l'allarme antifunghi, no?
Però aspetta, no? Parliamone.
Non possiamo fare l'allarme pro funghi, che appena esce un fungo contro qui vicino.
Vabbè, facciamo quello pro tartufi, che è più redditizio.
Comunque sono interessato a sapere cosa gli ascoltatori, magari quelli che hanno figli, ci fanno sapere. I canali sono i soliti: digitalia.fm/slack, un sacco di altri canali, fateci sapere. Insomma, sono...
sì, conoscendo i digitaliani, hanno messo sicuramente il bambino su home assistant ogni volta che
Ma va bene.
Cioè, come la Tesla. La Tesla l'hanno fatto per gli animali, in realtà, non per i bambini, l'hanno fatto per gli animali. E la Tesla, se rileva del movimento a bordo d'estate, quando fa un caldo la Madonna, eccetera, accende il condizionatore. C'è una modalità, c'è una batteria, ovviamente la Tesla, che non si scarica, perché se si accende il condizionatore di un'automobile classica con la batteria solo per l'avviamento, credo che in 5-10 minuti scarichi completamente la batteria. La Tesla, ovviamente, che ha batterie per spostare la macchina per 600 km, può tenere il condizionatore acceso per ore e ore. Per cui sì, me la immagino la macchina che appena sente il movimento si accende il condizionatore, esce il biberon, la Flebo col supporto vitale,
le canzoncine carine.
Esatto,
Elon Musk che ti canta una canzoncina.
Perfetto, se è Natale ti canta Jingle Bells e cose del genere. Certamente.
Cioè, gli easter egg.
Certo, gli easter egg sarebbero
Christmas egg.
Ovviamente, i Christmas egg. Da quest'anno tutti le uova di Natale su Digitalia.
Che meraviglia!
Evviva!
Basta st'albero, ma che è sta?
The Irishman, cos'è sta roba The Irishman?
Io l'ho visto, non so voi l'avete visto.
Come l'hai visto? Dove?
L'ho visto, io sono un po' classico.
Sei un tradizionalista, l'hai visto sullo
tradizionalista,
schermo.
Tradizionalista, ma
quindi
non così
in video proiezione 35 mm.
No, infatti no. Non così tradizionalista, no, sono andato, l'ho visto in TV.
È un film. È un film uscito su quella piattaforma di streaming, giusto? Che chiamiamo Netflix. Sì. Pare che sia un cortometraggio, tipo,
sì, tipo 3 ore e mezza.
4 ore, sì, esatto.
Cortometraggio.
È un filmettino, una di quelle sitcom, no?
Film leggero,
che
esatto.
Il regista si è lamentato,
il regista
fondamentalmente
è come l'articolista di Max, è un tal di nome Martin Scorsese, il regista, sì. Ok,
il regista, vabbè, in questo è l'articolista, no? il cineprista, okay.
Ok, perfetto,
ha detto che insomma va bene Netflix, però il film è stato pensato per il cinema, al limite i televisoroni giganti, non per lo smartphone in cui trovi di piccolino, eccetera. E quindi insomma c'è stata un po' una rivolta di utenti di Netflix, hanno postato: io oggi sono in treno col mio smartphone, voglio vedere se arriva Martin Scorsese a tirarmi l'orecchio.
Ma Netflix ha cavalcato la cosa, no? Con un,
sì,
con
sì,
un tweet.
Beh, chiaramente.
Dicendo il tweet originale che ha fatto discutere era questo. Questo cliente che ha scritto: vorrei un parere, vorrei guardare The Irishman sul mio telefono durante un viaggio in autobus di 4 ore, ma ho paura che Martin Scorsese mi appaia magicamente e mi dia un paio di sculaccioni se solo mi azzardo a farlo. E Netflix sul suo account di Twitter ha risposto: lo farà sicuramente, apparirà sicuramente, ma invece di picchiarti semplicemente si siederà vicino a te per il
e ti darà occhiatacce per tutta la durata del film.
No,
vabbè.
No, il film è molto bello.
Merita.
Ed è uno di quei film è old style, nel senso sia come trama. Vabbè, anche gli attori e il regista stesso sono molto
sono un po' old style,
sono piuttosto
Robert
soldi,
De Niro,
nonostante,
cioè,
no? Nonostante siano ringiovaniti, perché hanno usato la tecnologia che avevano usato per Carrie Fisher e per altri, che li ha,
cioè,
praticamente ringiovaniti di 40 anni. No, CGI.
Ah, ok.
Anche se c'è da dire che, come dire, tu puoi ringiovanire la faccia, però la postura, il resto del corpo,
il fatto di guidare sempre col cappello, queste cose qua.
No, esatto, sono cose difficili.
E farsi distrarre da qualsiasi lavoro in corso che ci sia per strada.
Esatto.
E fermarsi lì a fare capannello.
Infatti c'è un'intervista di Al Pacino che parlava di una scena che ha dovuto riprendere, e fatta benissimo Al Pacino, poi, però a un certo punto arriva Martin Scorsese e gli fa: guarda ti ringiovaniamo la faccia, però quando ti sei alzato dalla sedia ti sei alzato come un 75enne, che è l'età che era forse anche qualcosa in più, e quindi l'ha dovuta rifare cercando di alzarsi con
alzato con la mano in schiena dicendo hoppela,
hoppla. Di darsi uno scatto,
però no, comunque, molto bello, consigliato.
Ho iniziato a vedermelo approfittando che appunto Netflix ha fatto uscire l'app per l'Apple Watch, che
sì.
basta film, dopo ne parliamo più avanti, prima voglio roba più computeristica, digitale, smartphoneistica e roba del genere. Cosa abbiamo qui? Abbiamo la confessione della ex dipendente di Cambridge Analytica, abbastanza pesante, non so se avete visto, intervistata da Sette, Brittany Kaiser, direttrice del settore business di Cambridge Analytica, ammette: avevo bisogno di soldi, poi ho smarrito la mia bussola etica.
Ma chissà perché sta frase l'ho sentita spesso in da molte situazioni.
E solo oggi mi sovviene di fare un'intervista, guarda caso, perché ho appena pubblicato un libro che parla.
Esatto.
E anche l'intervista non è gratis, però questo.
Okay. E poi soprattutto nell'intervista stesso, poi dice che ci sono alcune cose di quella vita che faceva, perché comunque oltre lei lavorava in Cambridge Analytica e ha lavorato ovviamente a varie campagne, che sono quelle di cui abbiamo parlato nel corso oramai dei mesi e degli anni. No, dai, mesi. Però lei ha fatto la vita molto a contatto con certi esponenti politici che erano i suoi clienti, e lei, nonostante appunto questa, chiamiamola, redenzione, dice esplicitamente nell'intervista: sì, però ricordo quei tempi anche con una certa nostalgia.
Come ci divertivamo.
No, quei tempi che erano 4 anni fa, 2015-2016, giù di lì, no?
E lei poi, nonostante si professi comunque una liberale, una progressista, lei andava in giro con i cappelli dell'NRA, come dire, molto grande commitment verso il lavoro, però ragazza, forse la bussola, come dire, no, forse non l'hai mai avuta la bussola.
Ma quale bussola, ma di che stiamo parlando? Su.
E adesso non è che stai facendo una figurata di tanto migliore.
L'NRA, lo ricordiamo, è la lobby delle armi, che tanto fa discutere.
Brava gente,
certamente, cercano solo di vendere il loro prodotto, nient'altro. E Marco mi diceva, ho sentito Marco l'altro giorno che mi ha richiamato l'attenzione sul questa caso di cronaca nera italiana, l'omicidio Luca Sacchi. Io non l'ho seguito. Ah, ecco, per
ci eravamo chiesti come mai, esatto, stava sta notizia.
Allora, ci sono sti due, no? Fidanzato, fidanzata, due perfetti sconosciuti che a un certo punto compaiono all'attenzione delle cronache perché lui si piglia delle pallottole da qualche parte e ci lascia la ghirba perché volevano comprare 70.000 euro di hashish, forse.
Gioca, sì. Okay. Marijuana,
viene fuori marijuana. Tutto un casino, eccetera. Sono di mezzo degli spacciatorucoli di piccola roba, gente che non era assolutamente sul radar di nessuno, eccetera. Ma a un certo punto si fa chiarezza e si inizia ad intravedere qualcosa perché vengono fuori le intercettazioni. E Marco dice giustamente: ma intercettazioni di cosa, se questi erano perfettamente sconosciuti? Cioè, i casi sono due. O questi erano già sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, c'era già un mandato di un magistrato e intercettavano, oppure qui fanno le intercettazioni a posteriori.
Oppure intercettano tutto.
Oppure, esatto.
Oppure Edward Snowden aveva ragione.
Ecco, effettivamente puzza abbastanza, no? E che nessun giornalista metta un punto di domanda e scriva: ma da dove sono uscite queste intercettazioni? Perché sono stati intercettati? No.
Valla a sapere qual è la verità. Essendo due spacciatori, come dire, immagino sia possibile, non è così remota la possibilità che fossero già sotto indagine. Se dovessi scegliere rasoio di Occam, qual è la soluzione più semplice? È che ci spiano tutti quanti sempre. No, però essendo
sì, appunto, intercettazioni retroattive, nel senso che se c'è una registrazione continua di tutto si risale ovviamente.
Ma di tutto e di tutti, è lì il discorso. Certo. Cioè, stiamo parlando di un'eventualità in cui immagino i nostri servizi segreti facciano quello che ha fatto l'NSA per,
o la
per anni.
O la Telecom semplicemente, o le varie telco, perché no?
E perché dovrebbe una telco farlo?
Perché un qualche appunto input di tipo legislativo, esecutivo, qualche cosa, un ordine dall'alto dice: guardate che dovete avere una stanza all'interno delle vostre strutture dove hanno accesso queste persone che hanno uno spinotto dove passa tutto. Queste persone che si presentano in giacca scura e occhiali scuri monteranno dei computer qua dentro e lì dentro deve passare tutto il traffico. Boh, non lo so, mi faccio le domande, sono robe da fantascienza, ma quando se leggi il libro di Snowden...
No, non è fantascienza,
è stata la realtà. È la realtà anche da noi? È possibile. Quello che la storia di questi ultimi anni insegna è che se una cosa è tecnicamente possibile, viene fatta, punto. Indipendentemente dal fatto che sia legale, non sia legale, sia al limite, sia in ombra o in luce. Se una cosa serve a qualcuno ed è tecnicamente possibile farla, viene fatta. E non esistono moratorie, non esiste niente. È la tecnologia che ci travolge, che ci seduce troppo anche nel nostro lavoro, no? Perché poi fa il suo lavoro, un direttore dei servizi segreti che briga e fa in modo di poter avere le mani su tutto, come è successo ed è appurato negli Stati Uniti e come potrebbe succedere anche da noi, chi lo sa. Fa il suo lavoro, cerca di farlo al meglio.
Il problema è come risolvere questa dicotomia. Se tu dici una volta che una cosa si può fare qualcuno la farà, l'unica è non poterle fare, perché ormai sappiamo che si possono fare, quindi non c'è una strada che non sia cambiare le comunicazioni, cambiare il modo in cui interagiamo con la tecnologia, renderla intrinsecamente più sicuro, che è quello che fra l'altro molti governi non vogliono. Pensiamo alla famosa cifratura end to end che dà fastidio a un sacco di regimi, anche di regimi non necessariamente dittatoriali, pensiamo al Regno Unito.
Però stiamo anche parlando di un paese, l'Italia, che ha, adesso non ho i numeri sotto mano, ma credo che siamo il paese con più persone sotto intercettazione costantemente.
Sì, 60 milioni.
Allora, ci sono paesi più grandi, però no, parlo di quelle,
di quelle comandato,
diciamo che quelle, quelle comandato e legali. Qui adesso vado completamente a memoria, però si parlava negli articoli che avevo letto di 2-3 volte il numero degli intercettati che ci sono in altri grandi paesi europei, come possono essere la Francia, la Germania,
o ma l'Italia è un'antica poi in Italia, perché, su questo sì.
Esatto, è cioè siamo, dei,
siamo dei guardoni di merda.
No, siamo un popolo, diciamo, siamo uno stato di polizia, questa è una cosa vecchia che io ho scoperto appena mi sono affacciato a livello europeo, ho scoperto che solo in Italia c'è la schedatura negli alberghi, no?
Esattamente.
No, oggi, c'è, oggi credo che ci sia.
Poi, ma forse dopo il 2001, poi chiaramente... molte cose sono cambiate, però voglio dire, noi siamo stati, era un paese in cui c'è sempre stato.
Sì, è vero, no? È vero.
Adesso al volo ho trovato un articolo del Sole 24 Ore che dice che nel 2017 in Italia c'erano quasi 107.000 utenze telefoniche intercettate.
Porco,
che vuol dire
107.000?
Come, scusa, 107.000
intercettate legalmente, stiamo dicendo, quindi sì, con gli ordini della magistratura che effettivamente indicano di farlo, no?
Il che vuol dire che queste sono soltanto le utenze, ma se tu qualche probabilità hai che una persona non intercettata chiami uno di queste 107.000 utenze.
Infatti cercando, continuando a cercare un po' e approfondendo sul Secolo d'Italia, salta fuori che comunque il killer ha chiamato un'altra persona che era sotto intercettazioni per un processo di droga, un'indagine di droga. Quindi, insomma,
quindi la, scusa
la teoria
c'è
di Michele del da qualcuno a un certo punto.
O è la scusa. Abbiamo l'intercettazione e il magistrato ti dice... Ma l'intercettazione chi te l'ha autorizzata? Eh no, perché l'abbiamo, perché lui parlava con una persona che era già stata attenzione. Non lo so. Vabbè.
Allora,
comunque, effettivamente,
che emerge...
se sono così tante le utenze intercettate, diventa più facile.
Quello che emerge poi dal libro di Snowden, che ho finito qualche giorno fa, comunque, è che ok, c'è un grosso lavoro di infrastruttura tecnologica, ovviamente, per redirigere, per mettere il famoso computer nelle sale dei provider, per far passare tutto il traffico. Però il lavoro ancora più grande è poi organizzare questa quantità abnorme di informazione e renderla fruibile poi. E che poi era il vero lavoro di Snowden, ossia quello di creare un motore, di organizzare queste informazioni e creare un vero e proprio motore di ricerca che le catalogasse e le rendesse cercabili, usufruibili.
Sì, diciamo che le rendi più usufruibili, ma già nel momento in cui sono archiviate per data, numero di telefono di partenza e numero di telefono di ricezione, diciamo che ci puoi fare già veramente tanto senza tanto lavoro. 169 milioni all'anno costano, 169 milioni di euro costano, sono costate le intercettazioni del 2017, questo articolo che avete messo lì. Con 169 milioni quanta manutenzione si può fare, ispezioni sui viadotti delle autostrade? Giusto così, per avere. O quanti seggiolini automatici per rilevare?
Quanto, esatto, stavo pensando, oggi siamo super polemici. Mi piace, sì, mi piace.
No, ma sei proprio un bene altrista.
Facciamo bene.
Vabbè, lasciamo aperto.
È una domanda democratica corretta, no? I soldi sono i nostri.
Ed è un argomento molto interessante.
Come li stiamo usando?
Ed è un argomento molto interessante.
Wow, insieme,
doppia voce.
Fantastico, bellissimo. Fantastico.
Abbiamo bisogno anche noi di una Ferozza. Sapete chi è Ferozza? L'attivista cinese 17enne che si piega le ciglia. E mentre
all'inizio del video.
Cinese... americana in realtà lei.
Ok.
Hai
ragione.
È anche musulmana.
Etnia cinese, ma se mi sbaglio texana, potrebbe dire, comunque americana.
Ok.
Che cosa ha fatto lei di religione musulmana? Ha deciso di voler portare all'attenzione, allora ha iniziato a usare TikTok e a fare un po' di video che sono diventati pian piano virali, insomma, di lei che faceva i suoi consigli di bellezza, e a un certo punto ha deciso di utilizzare questo canale per diffondere messaggi, in particolare sulla crisi che c'è in questo momento, questa situazione che c'è sugli uruguayani
uguri
uguri sì, in Shenzhen
sì, fidati gli uruguayani stanno dall'altra parte
vabbè ok
uguri
uguri
in Shenzhen
e si è messa a fare un video in cui inizia con un piegaciglia, racconta come farsi le ciglia perfette, poi continuando impassibile a sistemarsi le ciglia come se stesse parlando di quello, inizia a raccontare di
i genocidi tutti
questi genocidi, questo nuovo attacco come si dice a questa popolazione che insomma sta avvenendo proprio adesso e non c'è comunicazione, e lei ha cercato di sfidare così le regole di TikTok, la censura cinese, anche per verificare se TikTok applicazione in teoria di proprietà cinese ma che per gli utenti americani, e per questo che è importante che lei fosse americana, dovrebbe avere server in America e censura non cinese, e infatti il suo video dopo poco chiaramente è stato rimbalzato, è diventato molto virale e poi è stato cancellato da TikTok. Lei ha rilanciato su Twitter dicendo vedete ho dimostrato che mi hanno censurato, e poi il video è tornato online, però il suo account è stato sospeso, quindi,
insomma, è tornato online con scuse di TikTok che si sono giustificati dicendo che è stato un errore di moderazione, perché il moderatore che ha preso che ha bannato l'account aveva visto che c'era un altro video messo in precedenza con delle immagini di Bin Laden.
Video, sento gli specchi che sì.
Video che poi, esatto, c'è questa strana concomitanza di tempistiche tra questo moderatore che ha visto proprio quel giorno, il giorno dopo, di tot tempo prima, che poi era un video satirico anche quello, quindi non era un video di incitamento al terrorismo, e ha bannato l'account di questa ragazza di Ferozza proprio in quel momento. TikTok appunto ha fatto un post di scuse spiegando tutto l'accaduto e dicendo che loro sono nella parte occidentale dell'applicazione, sono completamente indipendenti dal governo di Pechino, e che quindi non devono non hanno fatto questo tipo di censura volontaria.
Beh, ma i cinesi vogliono essere pronti per le prossime Olimpiadi, lo sai che le prossime Olimpiadi c'è l'arrampicata indoor, e loro si allenano sugli specchi.
È una meraviglia. Giustamente.
Certamente. Tra l'altro sono stati pubblicati questi leak di questi documenti del governo cinese, che con i manuali operativi per le operazioni di deportazione e detenzione di massa in questi campi di concentramento proprio per le etnie di origine, le etnie di religione musulmana nelle province cinesi, uiguri in primis. E roba, ragazzi, da nazi, cioè mancano forse solo il desiderio dello sterminio di massa. Auguriamoci, ma
hai detto forse,
auguriamoci, la detenzione di massa c'è.
Sì. La Cina, come dire, la Cina in realtà ha messo poi la presenza di questi campi. Per la Cina sono campi di rieducazione, però l'abbiamo visto negli ultimi
è un campo di rieducazione?
L'abbiamo visto con Pol Pot, l'abbiamo visto dopo la guerra del Vietnam, come dire, i campi di rieducazione alla fine della fiera sono parenti molto vicini dei campi di concentramento.
Ma sì, cioè,
e quindi
sono
di quelle cose su cui la storia poi ci giudicherà, dove eravate, cosa facevate.
Bravo, e dove erano e che cosa facevano tutti quelli che oggi si indignano quando di fronte al pericolo di determinate, e no, finiamo come ai tempi del nazismo, il nazismo è cominciato così, ma il nazismo ce l'abbiamo oggi, non fate niente perché per una commistione di interessi, perché oggi in Cina tutti hanno interessi, no? Il signor Tim Cook in primis, e più fanno i verginelli, più fanno i difensori dei diritti e delle cose, più in realtà sono colpevoli di fronte a queste cose, di fronte a questi avvenimenti della storia. E hai ragione, la storia giudicherà tutti. Avete visto, a proposito di cosa sono le mappe di Apple che
sì,
cambiano
in
a seconda, esatto, se sei in territorio russo,
dove ti trovi? Hop,
la Crimea di colpo diventa russa, se sei in Norvegia, ma la Crimea diventa territorio neutrale.
Io ho guardato,
in realtà non è solo...
Allora io ho fatto un po' una verifica, perché questa cosa, allora, ho provato a guardare Google Maps e Apple Maps, decisamente dall'Italia, perlomeno Milano mi sembra che sia in Italia ancora, e in effetti ci
se
sono
vedevi
segnati...
Russia a Milano inizia a preoccuparsi, se vedevi che Milano era in Russia
iniziava a preoccuparmi un po', e effettivamente la Crimea invece no, ha segnati, perlomeno sui miei telefoni ha segnati i confini con l'Ungheria. E i confini con la Russia non sono esplicitati, anche perché sono confini marittimi, quindi di fatto sembrerebbe che questa cosa oggi non è vera. Poi magari guardate anche voi sui vostri telefoni, cercatele, vediamo magari.
Cioè sul tuo telefono fa parte della Russia la Crimea?
Così pare.
Beh, può darsi che abbiano corretto e l'abbiamo fatto così in tutto il mondo.
Esatto.
Poi
no,
per carità, per carità, come dire, è, da quello che leggevo, Google Maps si era adeguato a qualcosa del genere già da qualche mese, era già da questa primavera che avevano allargato i confini della Russia. Però quello che, come dire, quello che ovviamente stupisce, non che stupisce, poi in realtà, come dire, ne abbiamo parlato già col discorso della bandiera di Taiwan, nel momento in cui Apple fa la voce grossa sulla privacy degli utenti, poi nel momento in cui c'è da prendere altre decisioni, alla fine poi si adegua a quello che sono le richieste dei governi, che poi per carità è
di
un'azienda
quali governi?
Che...
Di quali governi? Perché poi è quello il discorso di quelli che gli fa più piacere, perché...
Ah certo, dove ci sono gli interessi economici,
La Crimea è stata, nel momento in cui l'Ucraina si è resa indipendente, la Crimea si è dichiarata autonoma, Repubblica Autonoma. Poi c'è stato un referendum qualche anno fa che è stato criticato perché era stato chiesto dalla NATO che osservatori indipendenti gli fosse dato l'accesso come osservatori, gli è stato negato. C'è stato questo referendum che ha avuto tipo il 102% di preferenze per l'annessione alla Russia e qualcuno diceva ma forse puzza un attimino, e però è lo stesso, e quindi la Russia ha detto no, la Crimea è roba nostra. Ma a tutt'oggi Unione Europea e NATO non riconoscono l'annessione della Crimea, per cui nel momento in cui...
Però attenzione, c'è un pezzo in mezzo del riassuntore, perché sì, il signor Putin un giorno si è svegliato e ha detto fammi mandare due soldati in Crimea. Perfetto. Ma senza la bandiera della Russia, hanno fatto praticamente una specie di mini colpo di stato, andando a occupare prima gli aeroporti e poi le altre posizioni di potere, facendo praticamente un soft coup, quindi senza bandiere, senza l'ufficialità della cosa, andando di fatto poi ad annettere quel pezzo di Ucraina.
Giochi tra potenti che è il solito risico. Mi date due minuti, dobbiamo ringraziare il nostro sponsor per questa puntata, squarespace.com, semplicemente la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Perché? Perché è facile da usare. Non ci sono plugin da installare, si attivano e si aggiungono le varie funzionalità semplicemente trascinando da un pannello di controllo alle pagine i vari elementi. E ci sono elementi per qualsiasi necessità, immagini, gallerie, player audio, player video, mappe, carrelli della spesa, si posiziona tutto con un click del mouse. E poi è fully managed, che significa che non dovete gestirlo voi, non dovete verificare compatibilità, non dovete aggiornarlo, non dovete andare a cercare le correzioni dei bug, perché fa tutto Squarespace per voi. Lo staff di Squarespace si occupa della manutenzione, voi dovete solo occuparvi di scrivere contenuti e inserirli nel sito con tastiere mouse. Il sistema include anche strumenti per la realizzazione di negozi online, tant'è che è usato Squarespace da migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, per il carrello, il checkout, tutto con la solita interfaccia intuitiva. Inoltre Squarespace mette a disposizione design unici e originali con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza doversi installare un singolo plugin. E poi se ci sono problemi, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a disposizione sia di chi è utente pagante, sia chi è in trial gratuita, sia per domande difficilissime, sia per semplici richieste. Questa cosa è possibile con Squarespace? Come si fa? Loro sono lì, vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace. Potete provarlo gratis, non vi serve la carta di credito, andate su squarespace.com e provate ad attivare un mese completamente gratis. Poi alla fine non vi serve, amici, come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa, non avete messo la carta d'identità, nessuno vi viene a cercare. Se invece decidete che fa per voi, allora usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Con cosa andiamo avanti, Michele?
L'amicone che ha venduto l'account dell'amico.
Bello.
$500. Se volete vi do le password del mio.
Quanto ci hai speso, Max?
Di che cosa? Di che gioco?
Che gioco? Dunque, aspetta, come si chiamava? Non mi ricordo.
No, ci devi dare come minimo le chiavi di tutte le tue case.
Franz, fai il riassuntologo, perché qui non ci si capisce un tubo.
Ok. Allora, voi sapete cos'è un MMORPG? Cioè sì. Un
quello, appunto,
Massive MMORPG. Multiplayer Online Roleplay Game, in particolare sì, Justice vai. Online. E allora, questo simpatico personaggio di cui in questo momento non trovo il nome, ma forse è meglio per lui così, si è creato un giocatore, un personaggio all'interno del gioco, e ci ha speso, a furia di upgrade e modifiche, acquisti eccetera, quasi $1,500,000 di personalizzazione. E già secondo me qui finisce la notizia, perché siamo arrivati.
Sì.
A un certo punto non capisco perché presta il suo giocatore, passa il suo personaggio a un amico, che l'articolo adesso definisce ex amico, poi capiremo perché.
L'articolista.
Che, no, l'articolo in questo caso. E a questo punto dice: ok, me lo ridai.
Però non è che gli dà, non è che gli dà username e password, glielo vende.
Vende tramite la piattaforma, che lui lo usa per un po', e poi dice: te lo rivendo indietro, te lo restituisco.
Mi puzza un po' per
$50,000.
$55,000. Peccato che digita uno zero di meno, quindi va a finire che costa $500. E il momento in cui dice: ok, adesso te lo metto sulla piattaforma, te lo ricompri, intanto brubete, passa uno che se lo compra.
È passato uno di essere comprato.
$500, una roba da $1,500,000. Bellissimo.
Vabbè, l'affare della giornata.
Ho l'impressione, la questione è un po' confusa, secondo me. Non
secondo
so.
Me la classica notizia per far
no, qualcosa è successo, ma probabilmente chi ha scritto non ha capito un tubo di tutta
un milione e mezzo di dollari, dai.
No, esatto, qua partiamo dal discorso che c'è una persona che ha speso $1,500,000 in un singolo gioco in Cina, potrebbe anche essere una persona magari importante, come dire, certo non è una persona che ha problemi ad arrivare a fine mese, quindi comunque...
Direi, però insomma, voi lo ritenete realistico?
Ma io è troppo folle per non essere vero, mettiamola così.
E secondo tu, questo signore che ha speso $1,500,000, presta il suo account a un amico.
E Max, ma se spendi $1,500,000 su $1,400,000 su un videogioco, cosa sono per te $1,400,000?
Niente.
Sai quanti milionari ci sono in Cina?
No.
Un milione
di milionari. L'avrei stavo
ce ne
dicendo,
sarà uno perché... scemo che spende $1,400,000 per cosa? Cioè, non lo vedo una cosa così. È sempre una questione di proporzioni.
Vabbè, è giusto.
Certo, poi se fa la proporzione sul 1,700,000,000 che sono, la proporzione è anche, forse anche più bassa. Cioè, è anche destinata a crescere poi.
Max, invece, questo articolo qui sulla diseducazione digitale l'hai messo tu?
Sì, sì. Perché fa parte di questa, no, di questa crescente presenza di riflessioni sul digitale sui media generalisti, nel Corriere della Sera, penso che in Italia rappresenta no, la testata giornalistica di riferimento. In questo caso specifico, questo articolo parla di una cosa che in sé è abbastanza banale, no? Cioè del fatto che, guarda un po', hanno scoperto che la percezione, con una solita indagine ovviamente approfondita, condotta da importanti associazioni di ricerca, eccetera, eccetera, comunque hanno scoperto una cosa che, a verità, diciamo, mi sembrava abbastanza scontata e banale, cioè che c'è una percezione distorta da parte delle differenti generazioni dell'uso che si fa del cellulare, dove ovviamente i più giovani, no, le generazioni più giovani fanno evidente mostra di un uso abbastanza indiscriminato in termini di numero di ore di utilizzo degli smartphone, di tipologia di utilizzo dello stesso smartphone a scuola, che viene usato per copiare e non per fare le cose serie. Dall'altro lato ci sono i genitori e i docenti che questa cosa non la sanno, che la negano, che pensano di aver messo i paletti ma i paletti non sono stati messi. E quindi poi c'è il professore che dice ci vuole un completo ripensamento della modalità di uso educativo che si fa di questi strumenti, e bisogna cambiare, frase finale bellissima, bisogna cambiare il digitale facendo a meno di pensare in digitale.
Cosa vuol dire?
Onestamente proprio l'ho messo perché mi ha colpito per la sua, ripeto, per lo stereotipo che mostra. Esiste oggi come possiamo dire, distorsione di percezione, questa diversità di percezione tra i genitori e stiamo parlando, siccome l'articolo si riferiva effettivamente a scuole medie.
Credo che la difformità ci sia stata in tutte le generazioni ancora prima del digitale.
Sempre, figuriamoci.
Mio zio lo metteva in castigo perché leggeva libri e fumetti di fantascienza invece che studiare, cioè aveva i fumetti, i libri di fantascienza nascosti sotto il letto.
E sti genitori che si meravigliano che i figli utilizzano, cioè i professori che si meravigliano che i figli utilizzano il cellulare a scuola per copiare.
Ma che roba terribile, incredibile, bestiale.
Chi l'avrebbe mai creduto? Io posso portare una controtestimonianza. Sapete che mia moglie insegna in un liceo e che appunto in questi anni c'è stata sicuramente questa crescente diffusione del cellulare, e però lei mi testimonia il fatto che invece appunto con un uso, innanzitutto che c'è un'attenzione, a differenza di quello che viene riportato nell'articolo, almeno nel liceo un certo livello di controllo rispetto all'uso che si fa del cellulare esiste. E nello stesso tempo un utilizzo intelligente, insomma, dello strumento da parte del docente che coinvolge e che, come dire, fa parte, usa la tecnologia insieme agli studenti per lavorarci insieme, per lavorarci sopra, insomma.
Il punto però è che, come dire, tua moglie è sicuramente una docente illuminata.
No, mia moglie è proprio credo negata. Che sia. Quindi, della tecnologia, dicevo, no?
Anche okay, illuminata con i ragazzi.
Illuminata con i ragazzi.
Diciamo certo. Che oggi se il concetto di digitale è particolare, no? Quando dicevamo bisogna inserire il digitale nelle scuole, pensavamo a insegnare ai ragazzi a far funzionare i computer, a imparare magari a programmarli, a capire determinate cose. Oggi il digitale è TikTok. E allora stiamo parlando di due cose diverse, no? Stiamo parlando di due cose diverse.
Certo, perché comunque quando noi parliamo di digitalizzazione delle scuole, ma anche delle persone, intesa come alfabetizzazione, non è la TikTokizzazione delle
certo
persone, ma è l'uso
certo
degli
no,
strumenti
no.
E di anzi, produttività.
Abbiamo parlato, no, della abilità degli staff di psicologi e esperti di comportamento umano che vengono impiegati da queste aziende per rendere il loro prodotto più
addictive.
Esatto. E quindi davvero gli insegnanti e anche i genitori si trovano a competere per l'attenzione degli studenti con qualcosa che è eroina. Cioè, una volta dovevi competere col fumetto che aveva un certo fascino nei confronti
c'aveva
delle,
la sua componente,
un enorme fascino, cioè, un enorme
poi
fascino
col fumo,
ma non era studiato va bene, ma non era studiato apposta per catturare l'attenzione di una persona e renderlo in qualche modo dipendente, sì, a suo effetto comporta una sfumatura in più, un adattamento e una diminuzione del ritorno in termini di effetto. Esatto, dipendente. E sono dolori.
E sono dolori, sì.
E infatti, quando si parla sempre delle statistiche della digitalizzazione, poi in particolare dell'Italia, e si dice quasi tutti gli italiani sono connessi a internet, attenzione, sono connessi a internet tramite telefono, le connessioni da casa, se non ricordo male, sono anche in calo.
Addirittura?
La diffusione di dispositivi di tipo smartphone ultima generazione, ci credo che può spingere in una direzione in cui le connessioni da casa...
Quanti oramai fanno la chiavetta? La chiavetta, il Cube della 3, comunque sono diventati succedanei della connessione.
Vabbè, ma oggi con una chiavetta, con un cubo, con una cosa, riesci a fare al 90% delle cose che una persona normale, anzi che una persona avanzata, può fare. Un conto è utilizzare uno schermo piccolo e solo delle applicazioni studiate per un certo tipo di interazione. No, un conto è se usi lo smartphone e vai su Facebook e fare internet e quello. Un conto è se usi un computer, un PC collegato tramite il cubo della 3 per andare su internet e magari leggere, studiare, fare, imparare, eccetera.
Sì, quindi però si vendono sempre meno PC. Cioè.
Sì, sì, ecco quello il discorso. Sì, al di là della connessione.
Vabbè,
sì.
Secondo me comunque vanno di pari passo. E comunque, se hai l'idea di fare un uso del computer o degli strumenti informatici da computer, pensi a farti una connessione intesa come una connessione telefonica fissa.
Certo,
però
sì,
non lo so,
sì.
Questa è la mia percezione.
Beh, oppure lo puoi fare comunque usando lo smartphone come hotspot, no? Voglio dire, da
ma ci avrai sempre i limiti dei giga, per dirti.
C'è l'offerta infinito, per dirne, no? In uno dei grandi fornitori di connettività. Andiamo piuttosto velocemente verso una situazione nella quale non c'è, è solo una scelta tecnologica in senso stretto, non è che abbia un impatto effettivo sull'uso.
Sei un fascista della connessione fissa, Michele.
Sì, sono un po' nostalgico. Il profumo della fibra.
Il profumo della fibra da vicino.
Ma stai scherzando?
Esatto, il profumo della
anche
fibra
il colore
da
della fibra, dai. Va bene. L'emozione della fibra nuda. Che vuoi mettere?
Basta.
E dai, basta. Professore di calcolatori, scusa.
Una pausa, va? Così cerchiamo di rientrare nei ranghi. Ringraziamo i nostri cari produttori esecutivi. I produttori esecutivi sono finanziatori di Digitalia, cioè voi, cioè chi lo ascolta. Lo ascolta in maniera stabile, più o meno, regolare. Se siete saltuari, se siete da queste parti, da una puntata a due puntate, siete occasionali, siete in trial gratuita, come il software. Digitalia prevede un gentleman agreement, ci ascoltate in trial gratuita per qualche puntata e poi ci date una mano, pagate come si fa per qualsiasi forma di intrattenimento e informazione, no? Netflix si paga, sì. L'abbonamento al digitale terrestre, l'abbonamento a teatro, il biglietto del cinema. Intrattenimento e informazione, per produrli costano fatica. Digitalia è uguale. Digitalia vi fa una gremani in più, non vi impone una cifra, non vi impone una cadenza, la decidete voi secondo quanto vi importa che Digitalia continui a lavorare. Questa cosa va avanti da 10 anni, per cui probabilmente funziona, continuiamo a farla funzionare. Noi in cambio vi ringraziamo nel nostro episodio, in puntata come fa Max tra poco, e ovviamente continuiamo a lavorare per voi. Prego Max.
Ed è con una certa emozione che vado a pronunciare i nomi dei produttori della puntata 498, perché il conto alla rovescia veramente si sta facendo brividoso. Cominciamo con la donazione singola da un euro di Luca Polignano, seguito da quella di Manuel Zavatta, sempre da un euro. Manuel è il nostro perpetual executive producer. Davide T aggiunge una donazione singola da un euro e Giulio M completa questo primo gruppo con una donazione singola da 5 euro.
Grazie, grazie. Entriamo... Giulio, grazie a tutti.
Prego. Pardon. Entriamo nella zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, cominciando col famosissimo donatore Tre Lineette. Poi Nicola Bisceglie, Franco Santini, Michele Mondora, Ivan Vanicelli, Ivan Anselmi, Riccardo Peruzzini, Danni Manzini, Enrico Bertoli, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Diego Venturin, Cristiana Marca, Ileana Magno, Rolando Bussoli e Michele Olivieri.
Grazie a tutti.
I cognomi, qui gli accenti mi sono un po' indubbiato, vedremo quel che sarà.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino, Douglas Whiting, Massimiliano Dardi, Pierfrancesco Urbano, Alberto Crosio, Mauro Schiavon, Riccardo Odone, Stefano Augusto Innocenti, Mauro Francesco Marco Zambianchi, Matteo Molinari, Movida S.A., Francesco Pomella e Michele Coiro.
Grazie, grazie a tutti davvero.
Zona grandi produttori, donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Andrea Gioacchini, Maurizio Galluzzo e Quattro Lineette. Poi abbiamo, concludendo questa puntata, donazione singola da 50 euro di Paolo Pozzebon, che si incorona così lead executive producer della puntata in questione, con anche un messaggino: grazie ragazzi, continuate così.
E grazie Paolo a te, grazie davvero di cuore, grazie a Paolo nostro lead executive producer e grazie a tutti i produttori esecutivi. Ragazzi, Digitalia va avanti da 10 anni perché i suoi ascoltatori vanno sul sito con PayPal, col Bitcoin, col bonifico bancario, me ne manca uno, con Satispay, ci danno una mano tutte le settimane. Un piccolo, ragazzi, non ci esce ma neanche lontanamente uno stipendio, però una gratificazione e un aiuto ad andare avanti, anche perché oltre alle ore lavorate ci sono anche delle spese, server, software, aggiornamenti, hardware, eccetera. Noi lavoriamo per voi da 10 anni, voi usufruite del frutto del lavoro, immagino che non vogliate farlo a scrocco per sempre, magari finché siete studenti, ma poi, ragazzi, Gentleman Agreement, Digitalia e i suoi ascoltatori, Digitalia e i suoi produttori esecutivi. Codice Mandia, l'altra volta, nella paura di rivelare troppo, perché il nostro risolutore del codice Mandia voleva l'anonimato,
ci aveva detto l'anonimato,
eccetera, però poi aveva mandato un altro messaggio che diceva: davvero sono stato il primo? Beh, visto che in questi giorni mi avete tenuto compagnia mentre andavo avanti e indietro all'ospedale per assistere la mia signora mentre dava la luce al nostro primogenito, se in trasmissione dici che l'anonimo crittografo dedica la soluzione al neonato Guglielmo, eccetera, eccetera, confidando di aver creato una futura orecchietta digitaliana, ne sarei felice. Per cui,
doverosamente,
salutiamo il neonato Guglielmo.
Grande Guglielmo.
Grandissimo.
Beh, noi diciamo sempre di portare nuove orecchiette, più orecchietta di così.
Più orecchiette di così. E per il nostro, chiamiamolo 5 trattini, visto che gli anonimi...
3 trattini, 4 trattini, 5 trattini.
Ci vuole il premio, Max. Ci vuole un altro libro autografato dal professore.
Va bene.
Adesso lo scegliamo con calma, tanto l'altra volta ci abbiamo messo qualche mese,
ci abbiamo messo un anno circa,
ma arriverà.
Ci siamo dovuti vedere.
E quindi, papà di Guglielmo, intanto mandaci un'email con il tuo indirizzo postale, che noi ci organizziamo in modo da farti avere.
Tanto il nostro amico 5 trattini per un po' non dormirà, quindi ne avrà
tempo
bisogno per
di letture, di roba da leggere. Va bene. Xiaomi presenta Mi Reader. Michele.
Xiaomi presenta Mi Reader tramite la sua piattaforma di crowdfunding. È un e-reader, quindi con schermo a inchiostro elettronico, quindi per andare a fare concorrenza al Kindle e ai Kobo. E i Kobo, tra l'altro, poi sono di Rakuten, quindi comunque i Kobo comunque hanno dietro anche loro lo store. La cosa carina di questo e-reader è che monta Android. È il primo adesso adesso non so la situazione dello sviluppo su Kobo, però i Kindle sugli ultimi firmware sono abbastanza molto molto chiusi, e quindi se prima era possibile installare dei firmware con delle mod, installare delle applicazioni,
non ho mai cercato le mod per il Kindle,
no, neanche io.
C'era qualcosa,
leggere
ad esempio
punto.
Gli EPUB,
mi pare un po' di
però che libri leggono? Il punto è che ad esempio non leggono gli EPUB.
Però ci sono tutti i programmi di conversione,
Calibre, quello che vuoi,
però avere la possibilità di un mod, perché
di giocarci un po',
che ti fa leggere i libri al contrario, cose del genere.
Dopo la terza pagina di un giallo già ti dice l'assassino,
ecco, cosa così, perfetto.
E quindi vabbè, per ora sarà un e-reader, le specifiche sono relative, il costo dovrebbe essere di circa 75 euro, non è previsto l'arrivo al di fuori della Cina, però secondo me è un bel prodotto per smanettoni da tenere d'occhio.
È vero, perché un bel lettore e-reader general purpose programmabile, roba del genere, non ne abbiamo, o sbaglio?
Non so la situazione sul Kobo, che è un po' il primo
forse i primi Sony erano programmabili, perché ricordo sì parlo di epoca dei primi Kindle,
però che effettivamente c'era quello XL, se non sbaglio, quello
esatto, che Kindle, però effettivamente il DIA che diceva Frank non mi è mai venuto in mente,
sì, perché l'uso
perché il Kindle ti distrugge nella sua comodità, no? Tu vai sul
ma
sito,
perché il bello del Kindle è che non fa niente, esatto. C'è il bello di un e-reader in generale,
neanche tu fai niente, cioè quando sei in giro sul sito e dici ma questo è bello, questo libro lo vuoi comprare, ce l'hai già sul Kindle.
Non hai dovuto neanche pensarlo,
così. È bestiale, è vaselina pura. Va bene. Nessuno ci chiede la VR, afferma Phil Spencer. Chi è Phil Spencer?
Ma come, non c'erano le mucche che
no, Phil, ma un po' di VR, dai, gliela chiedo io così. Phil Spencer è il
cos'è
product...
la VR?
È responsabile del prodotto della Xbox, in particolare di Xbox Scarlett, che è la nuova generazione casa Microsoft.
Xbox non ha un visore VR, sembra di capire.
Xbox non l'ha, ce l'ha la PlayStation, ce l'ha, se non mi sbaglio, la Nintendo, però non ce l'ha la Nintendo. Ci sono poi vari Oculus e tutte le altre varianti, però Xbox nelle grandi piattaforme di gaming non l'ha avuto.
E quindi Phil Spencer dice noi non la facciamo perché nessuno ci chiede la VR.
Nessuno ce
la
chiede.
Cioè Yoshida ha risposto piccato.
Noi anche facciamo le cose che la gente non ci chiede perché ancora non sa che le vuole.
Okay, esatto, perfetto.
Che è un po' una visione un po' jobsiana, se vogliamo.
Però poi devi vendere come Steve Jobs, se no non funziona.
Beh, io sapevo che comunque sia di dispositivi PlayStation ne ha venduti parecchi per la realtà aumentata. Poi chiaro,
virtuale,
è un qualcosa come
realtà
virtuale. Perché chiaramente sono cose che hanno probabilmente un tipo di utilizzo minore, perché sono tipi di giochi che devono essere costruiti apposta, avendo un pubblico diverso. Però è un'esperienza di gaming interessante. Microsoft ha di suo anche gli occhiali, in questo caso sì, di realtà aumentata, per cui delle tecnologie le potrebbe avere, dovrebbe solo provare a implementare un
nuovo
tipo di
Kinect. Però sugli occhiali ha sempre deciso adesso ha deciso di andare sul segmento professionale. Adesso ha fatto un piccolo esperimento su smartphone di realtà aumentata, perché è uscito Minecraft Earth. Tra l'altro è scaricabile anche in Italia, non sono ancora riuscito a provarlo decentemente, che pare sia molto fatto discretamente bene, quindi tu usi qualsiasi superficie per costruire con i cubettini di Minecraft e rimane persistente nel mondo reale. Poi non so bene le dinamiche, se puoi vedere quelle degli altri, devono essere condivise eccetera eccetera.
Sì, tu costruisci un coso di Minecraft, lo lasci in giro per strada, se uno ci passa di fianco lo può vedere, a patto di avere
ma
se,
non portare
se uno ci inciampa,
non lo
se
può
uno
modificare
ci va
o può modificarlo anche.
Non lo so,
no, penso che sia come Minecraft, un mondo aperto, quindi prendi, lo rimodifichi, lo ricostruisci, lo distruggi.
Sai che io non so mai adesso
io
confessione,
una
non
volta
mai
ho voluto provarlo
Minecraft.
Io ci ho provato,
io qualche ora nella mia vita ce l'ho passata.
Ma puoi puoi andare a modificare qualsiasi cosa che fa qualsiasi altro utente?
Non lo so, io ho iniziato a tagliare la legna,
pigliare a cazzotti la legna,
pigliare a cazzotti la legna e poi pigliata cazzotti la legna, di nuovo poi pigliata cazzotti la legna, poi pigliata cazzotti una roccia, poi ma cosa sto facendo?
Ho visto cose. Delle cose meravigliose fatte con Minecraft, e se non c'è nessun modo di bloccarle, mi sembra una cosa meravigliosa che riescano a esistere, no,
allora,
su Minecraft.
Perché... dipende dal server. Okay. Perché a parte che tu puoi giocare in single player con la tua istanza locale, però ci sono anche dei server, e poi ci sono dei server di varie tipologie, ci sono quelli dove tutti possono andare a scassare tutto, e ci sono quelli invece dove non tutti possono farlo.
Okay.
Tante delle cose, poi dipende dal server, dipende dalle persone, perché non è detto che il server sia pubblico, quindi tante di quelle cose vengono fatte poi sui server personali, o comunque ti crei il server con i tuoi amici. Poi in realtà tante di quelle cose belle dal punto di vista estetico sono fatte con programmi esterni che poi vanno ad agire nei file del database di Minecraft, e quindi la riproduzione della Millennium Falcon in realtà è un modello che tu scarichi.
Non l'ha fatto qualcuno cubetto per cubetto, si sono messi lì con un CAD.
Ci sono anche quelli. La gente che ha ricostruito la logica, ha ricostruito dei processori, dei calcolatori
in Minecraft, sì, uno che ha fatto un hard disk funzionante,
c'è di tutto. Lì è la follia umana, è il tempo da perdere.
Ho cercato uno scopo dentro Minecraft e non l'ho trovato, e mi hanno spiegato che è esattamente quello. ha detto almeno speriamo di trovare in un gioco. Invece no, Minecraft non ha uno scopo. E questo è il... Certo.
Anche qui andatevi a vedere la puntata di South Park su Minecraft. L'ho vista ieri sera.
Cercala e manda un link che non possiamo pensare che non
perdere il tempo a cercare.
Su South Park Studios ci sarà sicuramente, quindi c'è su South Park link Studio.
Comunque
devo beccare la 19ª stagione.
Se nessuno gli chiede la VR, cosa gli è pensato di metterla davanti alla faccia delle mucche?
Dai, meravigliosa questa cosa.
La trovi un latte? Sì, le mucche col visore della realtà virtuale davanti agli occhi
fanno più latte.
È pazzesco. E cosa gli fanno vedere? Pascoli verdi. Toro con
un toro.
C'è porno per le mucche in 3D,
Per fortuna che non abbiamo la diretta video, oserei dire.
Se non ce lo inventiamo noi.
Se no avreste visto Franco fare dei gesti assolutamente inconsulti, che con la telecamera grandangolare sono ancora più inquietanti.
Non diciamo queste cose in diretta.
Oh, ragazzi, qui mettono la realtà virtuale davanti alle mucche per fargli vedere il prato verde sulla collina libera, mentre loro sono in una gabbia di un metro per uno con le tette attaccate a una pompa, eccetera. Mi ricorda qualcosa
di Matrix.
Mi ricordo.
Sì. Chissà perché.
Quindi arriverà la mucca Trinity.
Prima o poi arriverà la mucca Trinity, sono sicuro.
Sì.
Sono sicuro. Mamma mia,
che facciamo una premessa: tutto questo è successo in Russia.
Fieno rosso o fieno blu?
Sì, va bene, ma ecco, fieno rosso o fieno blu. Anche un bel titolo.
Invece noi umani niente in realtà aumentata. Beh, forse è meglio. Forse...
Ma che ne sai? Che ne sai?
Siamo tutti in una simulazione. Musk lo dice sempre.
Esatto, e sfoghiamo le nostre frustrazioni sulle mucche. Povere mucche.
O sul Cybertruck di Musk tirando.
Sul Cybertruck è un po' stiracchiata, però va bene, Michele, va bene. Cosa è successo?
No, visto
ma
che
ne hai già parlato la settimana scorsa del Cybertruck.
Sì,
di Musk.
Però ha detto cosa è successo.
Cosa è successo al Cybertruck?
Niente, al Cybertruck è successo che avevano già fatto delle prove tirando cose al Cybertruck. Gli ingegneri avevano detto anche a Elon: forse è meglio che facciamo solo la prova, quella dall'alto, non col finestrino, col vetro attaccato al Cybertruck, ma l'altra prova, l'altra poi ce la teniamo per un altro momento. Io gli ho detto no! Lo faccio, vabbè, facciamo una cosa, allora sostituiamo, visto che abbiamo fatto già una prova, sostituiamo i vetri e ci mettiamo dei vetri.
Ma non era un'altra prova. No, era la martellata contro la portiera.
Esatto, che prima ha tirato le martellate sul portiere, che non hanno fatto nulla alle portiere, ma hanno fatto
una
crepina piccolina.
Ma hanno sbeccato il vetro sul margine del vetro, sì, perché il margine del vetro sta dentro la portiera. Dopodiché il vento
avesse
era
fatto
era
al contrario.
Esatto, ma Musk dice: l'avessimo fatto al contrario, non sarebbe.
Si sarebbe crepata la portiera.
Ok,
avremmo avuto un buco grosso così tra la portiera.
Certo, non ci piove.
Quindi quando i narcos messicani iniziano a spararvi sul vostro Cybertruck, attenzione che sparino solo sul vetro o solo sulla portiera, oppure in quest'ordine, perché se sparano prima sulla portiera e poi sul vetro,
siete fuori fregati.
Siete fuori fregati.
Su tutta la linea. Moda, l'insostenibile costo dei resi.
Bellissimo, questa
cosa
è una notizia che è equivalente a quella del TG4 ai primi caldi, con la gente che corre verso la spiaggia a rallenti. Tutti gli anni dopo il Black Friday arriva questo articolo che parla dei
però
resi,
ci sono
di
dei
quanto
numeri,
costano.
Ci sono delle cifre.
Sì, 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 sì.
È uno studio scientifico pubblicato su The Journal of Marketing. Le aziende che offrono resi gratis aumentano le proprie vendite del 457%, che non è poco.
Non 450, mica non male, 450.
Però
c'è un ma?
10% delle vendite torna indietro, 369 miliardi di dollari, con un costo in
che alla fine della
di...
fiera forse... alla fine della fiera conviene comunque.
Conviene.
Se lo fanno conviene, però non può non convenire dal punto di vista del rispetto per le risorse del pianeta, perché ogni volta carta e non è il
carta massimo. Inquinamento del corriere, avanti
e bello,
indietro che fa il corriere.
È bella la motivazione per cui vengono fatti questi resi, perché una rivista, Woman's Wear Daily, quindi una rivista che parla alle donne come vestiti tutti i giorni, ha definito i serial returner, cioè i ritornatori seriali.
Quattro tipi.
E ci sono quattro tipi. Sì. Il primo è lo shopper, il compulsivo, che deve
che
assolutamente
compra e basta.
Comprare un sacco di vestiti, poi gli arriva a casa e dice: ma a me che serve sta roba qua? La
maglietta
di Digitalia, perché l'ho ordinato?
E
gli la rimanda
si pente,
indietro.
Ok. Il coccodrillo.
Poi il wardrobber,
cioè il guardarobiere.
Acquista i guardarobieri, esatto, che prende una roba, la usa, ci va in giro una sera, si sfoggia con gli amici, poi la restituisce in diretta, dice: no, non mi è piaciuta.
Effettivamente è un modo,
quando
si
rovescia il vino sul vestito,
è un modo per avere le mutande nuove tutti i giorni.
È bellissimo.
L'intimo di solito
mi sa che
il wardrober
non te lo fanno restituire.
Il wardrober, che è quello che prende il vestito e ci esce la sera con gli amici per farsi figo, c'è la versione social media wardrober, cioè quello che prende il vestito e non ci esce manco la sera con gli amici,
si fa la foto su Instagram, ok, o su il video su TikTok.
Esatto. E l'ultimo è il bracketeer, ovvero dice: ma io che taglia avrò? Senti, le ordino una di tutto e anche di tutti i colori e poi vedo cosa mi sta e il resto rimando indietro. Insomma.
Perché bracket è l'appendino, l'appendiabile.
Esatto.
Ah, ok, quindi l'appendiabitista.
Esattamente.
A me però sembra poi una... Vabbè. La soluzione proposta dall'articolo è quella dell'affitto online dei vestiti. A me sembra un controsenso.
L'articolo, esatto, sembrava finanziato da una qualche startup di noleggio di vestiti che c'erano parecchio.
Cioè, il problema è la restituzione, quindi rendiamo la restituzione obbligatoria.
Facciamoci dei soldi almeno su questa restituzione invece di perderli. Okay.
Cioè, l'idea è, esatto, visto che lo fanno tutti e non possiamo fare in modo che non lo facciano, anche
almeno ci
il reso gratuito,
anche perché
il reso obbligatorio,
effettivamente. Chi è che ordinerebbe da un sito che non ti permette di fare, a parte che forse è anche illegale,
no,
però
la legge italiana lo prevede per qualsiasi
europea,
soggetto
europea.
Non solo europea,
però
non
già
solo...
un sito che non ti dà il return gratis è già
losco.
Ci pensi tre volte
è
prima. No, ma non è una questione di essere loschi, secondo me è una questione proprio che ci
ma
pensi
su...
tre volte prima di perdere
tutto. Però ragazzi,
esatto,
io non so voi, ma quante volte voi restituite una roba che ordinate online? Io mi sento sempre un po' sporco a restituire.
Diciamo
roba.
Che mi è
cioè
successo.
Io sono pigro.
Deve essere proprio rotto. Deve essere proprio rotto,
sì,
una
sì,
roba completamente essere. Diversa da quello che pensavo. Ma mi dà fastidio riportare indietro.
Ma è successo una volta che mi era arrivata una roba che era totalmente diversa da quella che mi aspettavo. Poi probabilmente leggendo la descrizione era un po'
dura.
Falsata, diciamo, quelle cose che insomma la descrizione te la descrive in un modo. Poi se leggi attentamente, sì. E lì mi ricordo, insomma... Ho aperto la scatola e ho detto: ma che è sta
roba? Oramai il 50% delle descrizioni su Amazon sono descrizioni in cinese tradotte con Google Translate.
Certo. Descrizioni cinese SEO
sono incomprensibili, esatto, ovviamente.
Cinese, esatto, per riuscire a mettere più parole chiave possibile.
La
però, sì,
grande mossa di Google. Google decide di smettere di allenare la sua intelligenza artificiale utilizzando le facce dei senza tetto.
Allora, aspetta, partiamo da un problema. Aspetta, partiamo da un problema, perché Google ha un problema: ha troppi programmatori bianchi e quindi non ha programmatori che si fanno i selfie dentro gli uffici di Google con la faccia nera. È per questo che Google, poverini, ha il loro problema: non riconoscono bene le persone nere. Allora hanno detto: che facciamo? Andiamo a offrire qualche monetina e in cambio ti faccio due foto.
Si sono messi in una stanza e hanno pensato: qual è la soluzione migliore?
Prendiamo tutti i poveri neri senza te, gli lasciamo la monetina, il bronzino, e in cambio ci facciamo la foto e popoliamo il nostro database.
Ma porca vacca! Cioè.
Poi, allora, hanno detto, a un certo punto, detto, vabbè, dai, ok, forse non è il caso, allora facciamo così, andiamo in giro per le scuole, perché il passo 2 è stato i campus, e proviamo anche lì a fotografare tutti i vari studenti di colore. E alla fine probabilmente assumeranno un sacco di stagisti di colore che si troveranno a fare le foto e la chiuderanno così.
È fame di
problema
dati,
di bias.
Fame di dati. Il è una conseguenza, no, di questa fuga verso machine learning, che ha bisogno di dati, ha bisogno di dati equilibrati, e quando sono in squilibrio, è un disastro, perché o butti via tutto o devi in qualsiasi modo cercare di riequilibrare. Per cui adesso
ne abbiamo parlato spesso di come il riconoscimento facciale.
Adesso Google, esatto, il riconoscimento facciale di Google funziona benissimo se sei bianco, oppure se sei un senza tetto. Se sei un miliardario nero non funziona.
Magnifico. Abbiamo trovato un altro modo per sfuggire gli
algoritmi. Ma che roba. Va bene, dai, gingilli.
Se solo ci fosse o poi un continente pieno di persone di colore.
Guarda che strano.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. La puntata di Digitalia arriva a compimento sempre così, con le voci di Digitalia che selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Michele, cominci tu.
Comincio io con una startup, non so se è più una startup, comunque di una piccola azienda italiana che ha prodotto un'app che si chiama BePart, che ti permette di andare nelle principali città italiane, che in questo momento Milano, Venezia e Torino sono supportate, e di andare a fare delle foto, andare a inquadrare in realtà aumentata delle specifiche, si tratta di opere d'arte, murales, ma anche dei monumenti, e di vederle appunto in realtà aumentata, o di scoprire qual è la storia che c'è dietro quel murales, chi l'ha fatto e così via. Si scarica ovviamente gratuitamente sia per iOS che per Android. A Milano ce ne sono un bel po', e ce ne sono di tutti i tipi, dal semplice cartello 2D, diciamo, che spiega l'opera, ha delle riproduzioni, ha delle esperienze interattive audio video in 3D con multimediali, ecco. Ce ne sono un bel po', ce ne sono qualche decina, e permettono poi anche di scoprire magari nuove zone della città e nuove opere d'arte che non conoscevamo prima. BePart.
Mettimi il link, Michele, molto interessante, grazie. Francesco,
eccomi qua. Parlavamo prima di dataset, di come i vari sistemi abbiano bisogno di dati, di varietà e di contributi, e ci sono i dataset delle grandi aziende che li fanno per sé e li tengono privati, i vari Google, Amazon, Facebook, e ci sono aziende, o meglio fondazioni, come in questo caso Mozilla, che ha deciso di aprire il Common Voice Project, disponibile al sito voice.mozilla.org. L'idea è quella ambiziosa di riuscire a costruire un dataset Creative Commons, quindi liberamente scaricabile e utilizzabile da chiunque voglia provare a fare nuovi tecniche, algoritmi per produrre o riconoscere la voce, insomma in generale lavorare con questo tipo di attività. Chiunque può partecipare o donando la propria voce, quindi collegandosi e registrando delle frasi che vengono indicate dal sito, e in questo modo si crea man mano un dataset, oppure ascoltando registrazione altrui, dando la validazione di quello che è la traduzione, se è stata letta giusta, eccetera. È un'idea molto, molto interessante, molto carina, anche perché così appunto si riesce a creare una base dati che poi probabilmente porterà ricercatori di vario tipo o utenti smaliziati a produrre chissà quale cosa, certo, nuova, senza dover essere legati necessariamente a grandi dataset delle compagnie commerciali.
Eh sì, quello della democratizzazione dei dataset è un altro
poi
tema, un altro
Mozilla finora insomma è sempre stata attenta a queste,
c'è,
cose, quindi
vero,
si spera ne facciano buon uso.
Certamente, grazie Francesco. Max,
il mio gingillo è una prosecuzione del gingillo della settimana scorsa, dove, se ricordate, avevo consigliato quel libro Reboot, quello in realtà ho consigliato a mio figlio, questo Reboot di AI, che faceva appunto, che fa una riflessione estremamente dettagliata ed interessante su che cosa significa oggi l'intelligenza artificiale, quali sono i suoi limiti e quali sono i suoi sviluppi. Per corroborare tutto questo c'è un bellissimo sito che si intitola The Gradient, che pubblica una serie di articoli di approfondimento di cui, per esempio, ne cito uno che si intitola The Epidemic of Misinformation About AI, ovvero un'epidemia di cattiva informazione intorno all'intelligenza artificiale, che è una disamina estremamente accurata di tutta una serie di false notizie, non nel senso di fake news, ma di notizie che i media hanno veicolato in forma, diciamo, sbagliata, dando impressioni sbagliate sull'intelligenza artificiale. Il sito in sé è pieno di articoli di questo tipo. La, diciamo, nota editoriale è proprio quella di fornire una serie di informazioni, di riflessioni sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale che non abbiano né eccessi in senso trionfalistico, né dall'altro lato minimizzazioni fuori luogo. Una lettura molto interessante. Unico limite di queste cose che ho segnalato in queste due settimane è che sono solo in inglese, ma per i nostri amici digitaliani credo che non sia un grosso problema.
Grazie Max. Ragazzi, mi fate sentire quasi in colpa per un gingillo molto ludico, che è Slopes, che è una semplicissima app per iOS di tracking dedicata allo sci e allo snowboarding. Mi dispiace,
va bene,
sul ludico, ma si avvicinano le vacanze invernali, immagino che molti di voi le passeranno sulla neve. Ci sono tantissime applicazioni per fare tracking generiche dedicate allo sci, dedicate alla neve, ma come Slopes su iOS non ce n'è. So che lo sviluppatore sta anche lavorando a una versione per Android, per cui prima o poi arriverà. È veramente completa, è fatta molto bene, permette di condividere, se vogliamo, con delle pagine personalizzate sui vari social, molto carine ma non obbliga. Ha una sezione social dall'ultima versione interna, cioè con altri vostri amici che hanno la stessa app potete mettere in condivisione, seguirvi e confrontare le statistiche e robe del genere. Supporta l'iPad, l'iPhone e anche l'Apple Watch. Boh, se andate in sci o in snowboard andate a dare un'occhiata, perché è veramente fatta molto molto bene. E arriviamo in fondo. Rimangono solo le raccomandazioni. Stellinateci a destra e a sinistra, se vi va lasciateci una recensione, soprattutto portate le orecchiette fresche, come dicevamo prima, sono la cosa più importante. Segnalate Digitalia a un amico, a un proto, a un pre-digitaliano, fatelo diventare digitaliano, fate un favore a lui, fate bella figura, fate un favore a tutta Digitalia. Direi che per questa sera è tutto dall'Emi Studio Ligure 1 traslocato di Sanremo. Un saluto da Franco Soleri.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio.
E un grande saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.